Il Signore vi benedica. Buongiorno amici. Felice di essere di nuovo qui oggi. E vedo che fa un po' caldo là dietro. E se c'è uno dei ventilatori che vogliono far girare, bene, andrà bene. Ero solo un po' in ritardo, sono sempre un po' in ritardo, ma le telefonate altro che mi hanno trattenuto così, e specialmente il manager ha chiamato e mi ha detto dove saranno le riunioni future. Quindi domenica prossima inizieremo all'impianto fieristico a Shreveport in una grande tenda domenica prossima per tenere un servizio di 2 settimane. La prima settimana solo di servizi di predicazione, il Vangelo, e poi la seconda settimana un servizio di guarigione. E poi dal 5 al 9 a Saskatchewan, Canada, là nell'arena del ghiaccio dove siamo stati alcuni anni fa. E poi per allora torneremo e andremo in California allora per il grande raduno dei 50 anni di Azusa Street e poi la costa della California su attorno a San Francisco e lassù ci sono diverse riunioni organizzate e il fratello Cox le riceverà molto presto appena potremo programmarle. Ora sono così felice stamattina di essere un cristiano. Non so proprio niente di più grande dell'essere un cristiano. Posso pensare agli anni passati e la vita spesa male. E stavo pensando l'altro giorno, poiché ora ne ho 47, ho pensato se solo potessi riprendere quei 23 anni che ho vissuto nel mondo. Avevo 23 anni prima di essere stato costituito ministro del Vangelo, per grazia di Dio, e se solo potessi ritrattare quegli anni, lo vorrei fare per uno scopo, per recuperarlo nella predicazione del Vangelo, per portare anime alla salvezza. Non c'è niente di più grande che vedere un'anima nata di nuovo nel regno di Dio. E posso ricordare gli anni di cammino nel mondo dove io apparentemente pensavo di divertirmi. In quanto alla morale, io, il Signore mi ha benedetto molto in quello, nel non essere immorale, bere, fumare, correre in giro, vita immorale. Ma non di meno io pensavo di essere un bravo individuo, ma un giorno il Signore mi portò sul letto di morte e allora compresi che non c'era niente di buono in me, che ciò deve essere un'esperienza di essere nato di nuovo. E quando il Signore Gesù mi salvò, non dico che ogni cosa è stata davvero bella da allora, ma ho avuto così tanta gioia nel sapere che se succede qualcosa, ogni cosa va bene. Vedere là che ho pace con Dio, che sorpassa ogni comprensione. A volte non riesco a capire quelle cose, ma conoscendo la sua parola che egli l'ha promesso, tutto è per il bene, allora è tutto a posto. Quello lo conclude proprio per sempre. Ora, oggi ho annunciato l'argomento su cui voglio insegnare, il marchio della bestia, che è un argomento davvero vitale. E sarebbe forse cercare di avvicinarlo oggi da un punto di vista, ebbene, quell'argomento prenderebbe probabilmente, potrei restare su esso 3 o 4 mesi ogni giorno ed essere ancora nelle scritture su quel grande argomento. Ma ho pensato oggi, poiché pregheremo per le persone malate, dopo questa sessione mattutina di scuola domenicale, molte persone si sono riunite qui per la guarigione e aspettano nei dintorni motel e hotel e aspettano questa mattina per quando possono entrare perché si preghi per loro. E di certo non vorremmo prendere il loro lasso di tempo. Quindi se mi avvio sull'argomento e poi continuo fra pochi giorni, quando tornerò di nuovo, forse fra le 2 riunioni, poi di nuovo dopo quello, cercherò di continuare, se piace al Signore, su il marchio della bestia. E voi, insegnando il marchio della bestia, dovete avere il suggello di Dio da scorrere con ciò, perché scorrono proprio fianco a fianco. Ora, in questo grande argomento vitale, prima di avvicinarci, adesso parliamo all'autore della parola, il Signore Gesù, proprio in un momento di preghiera se chineremo i capi. Nostro gentile Padre Celeste, veniamo ora a te umilmente nel nome del Signore Gesù, tuo Figlio, e chiediamo divina misericordia e guida nella Scrittura. Rendendomi conto io stesso che qui davanti a me siede l'acquisto del suo sangue. E una parola rappresentata male potrebbe far sì che un'anima venga allontanata. Ma la giusta parola rappresentata nel momento giusto e nel giusto posto potrebbe far sì che un peccatore sviato venga a Cristo. Quindi aiutaci, caro Dio, e sigilla le nostre labbra per ogni cosa che fosse contraria alla tua divina volontà. Tu conosci ogni cuore e tu conosci il bisogno di ogni cuore. E preghiamo che tu lasci lo Spirito Santo prendere la parola di Dio e dirigerla ad ogni cuore, proprio come ne abbiamo di bisogno, perché lo chiediamo nel nome di Cristo, tuo Figlio. Amen. Ora, nel 13° capitolo della Rivelazione di Gesù Cristo, vogliamo leggere una porzione da là e anche dal 14° capitolo del libro di Apocalisse. Ora, c'è un posto qui, una piccola panca, se il fratello Freeman, se vorresti prenderla per alcuni di quelli che sono sul retro, è proprio all'estremità contro il muro qui, ebbene, saresti più che benvenuto. La nostra piccola chiesa non è adeguata, forse, per il numero delle le persone, ma noi, la gente viene e non può prendere posto. Allora tornano indietro. Ma abbiamo iniziato qui ed è un piccolo luogo sacro e lo amiamo con affetto, con tutto il cuore. E ci piace proprio rimanere in queste piccole vecchie mura, perché Dio è sceso molte volte e ci ha benedetti entro queste mura. Ora, nel 13° capitolo, e iniziando con il, vediamo, iniziamo verso l'11° versetto del 13° capitolo di Apocalisse. Poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra. Aveva due corna simili a quelle dell'agnello, ma parlava come il dragone. Ed esercitò tutta la potestà della prima bestia nel suo cospetto e fece che la terra e gli abitanti d'essa adorassero la prima bestia, la cui piaga mortale era stata sanata. E fa gran segni, sì, come far scendere fuoco dal cielo in terra, in presenza degli uomini. E sedusse gli abitanti della terra per i segni che le erano dati di fare nel cospetto della bestia, dicendo agli abitanti della terra che facessero un'immagine alla bestia che aveva ricevuto la piaga della spada ed era tornata in vita. E le fu dato di dare spirito all'immagine della bestia, sì che ancora l'immagine della bestia parlasse, e di far tutti coloro che adorassero l'immagine della bestia fossero uccisi. Faceva ancora che a tutti, piccoli, grandi, ricchi, poveri, liberi, schiavi, fosse posto un marchio in su la lor mano destra e su la lor fronte. E niuno potesse comperare o vendere, se non chi avesse il marchio, o il nome della bestia, o il numero del suo nome. Qui è la sapienza, chi ha intendimento conto il numero della bestia, perché è numero d'uomo, il suo numero è 666. Nel 14° capitolo leggiamo questo. Poi vidi un altro angelo volare per lo mezzo del cielo, avendo l'Evangelo eterno per evangelizzare agli abitanti della terra e ad ogni nazione, tribù, lingua e popolo. dicendo con gran voce: temete Dio e dategli gloria, perciò che l'ora del suo giudizio è venuta, e adorate colui che ha fatto i cieli e la terra e il mare e le fonti dell'acqua. Poi lo seguì un altro angelo dicendo: sta cadendo Babilonia, la gran città, perciò che ella ha dato a bere a tutte le nazioni dal vino dell'ira della sua fornicazione. E dopo quelli seguitò un terzo angelo, dicendo con gran voce: se alcuno adora la bestia o la sua immagine, o riceve il suo marchio in sulla propria fronte o mano, anch'egli berrà del vino dell'ira di Dio, mesciuto tutto puro nel calice della ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi angeli e dell'agnello. Ora, questo grande argomento a cui ci stiamo avvicinando di certo ha causato grande controversia e dei pro e contro sull'argomento. Ed io, per quanto mi riguarda, credo sia una così grande vitale parte della Scrittura, poiché tutta la Scrittura dovrebbe essere insegnata. Tutta, non dovremmo lasciarne fuori alcuna parte. E Dio ha parlato tramite le Scritture in merito al marchio della bestia e come doveva apparire negli ultimi giorni. E come ministro del Vangelo, credendo che stiamo vivendo nell'ultimo giorno, credo sia un messaggio opportuno che dovrebbe essere avvicinato riverentemente in questo giorno. Ora, ci sono stati molti pensieri diretti verso le persone in merito a questo vitale messaggio inviato da Dio che avvisa la Chiesa. Ci sono state molte cose che sono state pensate e date alle persone su ciò che fosse questo marchio della bestia. E certamente, come ogni altra scrittura fa sorgere dei culti, ma certamente se c'è una tale cosa che sta per avvenire alle persone della terra, ci dovrebbe essere una risposta del Vangelo sensata per la domanda. Se Dio l'ha disposto così, che quelli che ricevono questo sarebbero tormentati nella presenza dell'agnello e dell'angelo e fuoco e zolfo, e sarà un eterno giudizio duraturo per quelli che ricevono questo grande marchio, dovremmo avere qualche concezione di ciò che è. E allora, non dovrebbe essere avvicinato tramite qualche teologia mentale. Dovrebbe essere avvicinato tramite la Scrittura. Scrittura deve rispondere a Scrittura. Comprendiamo che leggendo la Bibbia non la leggete come leggereste un giornale, perché è stata la sapienza dello Spirito Santo a nascondere molte cose dagli occhi dei savi ed intendenti e le avrebbe rivelate a fanciulli che avrebbero appreso. Dio vuole qualcuno che è affamato, così da poterlo proprio portare da una parte e farlo sedere, dire: eccolo, figlio mio, è questo. Il mondo non comprende questo, ma tu comprenderai. Vedi? Vedi? Lascia che sia così. Allora, ogni scrittura data per ispirazione, allora essa deve essere interpretata tramite ispirazione. E poi scrittura deve reggere il confronto con scrittura. E ho pensato probabilmente, forse oggi, che comprendendo che tramite la grazia di Dio e il ministero che Egli mi ha assegnato di portare alle persone, come le persone si fissano alle parole e si aggrappano ad esse. Cerco sempre di avvicinarmi ad essa, proprio così riverentemente, nel modo più altruista che conosca. Perché è tramite la scrittura, e se non regge il confronto con la scrittura, allora la lascio proprio stare. Ora, questo è stato detto molte volte, è stato pensato essere qui anni fa. Ricordo da giovane ministro che le persone non mettevano il piccolo NRA sulla loro finestra, dicevano quello fosse il marchio della bestia. È stato pensato essere molte volte che la gerarchia vaticana, il Papa di Roma, e molte volte per diversi personaggi che sono sorti, come Adolf Hitler, Mussolini, e molti di quelli essere la bestia e così via. Ora, come persona non istruita, cerco di usare le scritture del Vecchio Testamento come simbolo o ombra del Nuovo. Dio prefigura sempre ogni cosa prima che avvenga, tutte le epoche, mai senza che una volta fallisca, tutte le epoche. Ora, ho pensato stamattina che sarebbe un buon momento per tornare e prendere il marchio della bestia nella sua forma amatoriale e nella sua forma primitiva, dove iniziò. Ed è vero che ci deve essere una certa persona, un uomo, che lo conclude nell'ultimo giorno. Ma è prefigurato in passato al principio, e prefigurò anche fino alla vostra vita, e prefigurò attraverso ogni epoca della Chiesa, e poi arriva ad un posto certo in un uomo, nell'ultimo giorno. Ora, andare in questo, poiché dico che servirebbero settimane di insegnamento biblico, ma poiché oggi abbiamo solo un breve tempo limitato, lo prenderemo nella sua forma amatoriale, intendo nella sua forma primitiva, la sua origine, e portarlo, ciò che è l'inizio del marchio della bestia. Come lo ricevete? Sono certo che nessuno di noi lo vorrebbe mai, perché quelli che lo portano certamente non staranno mai nella presenza di Dio, e deve essere nell'ultimo giorno quando deve essere manifestato, e certamente dovremmo conoscere qualche ragione. Oh, cos'è? Ora, ieri sera nel seminterrato, mentre studiavo ed esaminavo le scritture, cercando, come ho fatto settimane dopo settimane, su questo argomento, ora, a volte parlando in un pubblico misto, come abbiamo oggi sia uomini che donne, a volte usando parabole per arrivare al punto, sembra come che forse potrei dire qualcosa che non sarebbe proprio appropriato fra un gruppo misto di persone. Ma se foste seduti nell'ufficio di un dottore, lo sarebbero. Lo ascoltereste, non importa se siete un ragazzo o ragazza, adolescente, o chiunque sia. E siamo nella casa di Dio, dove dobbiamo avere menti pure e cuori puri. E se non li abbiamo, il nostro posto è all'altare. È così. Quindi in queste parole, e non intendo usarle in ogni momento, ad ogni modo, per confondere le persone, se lo facesse allora io dovrei essere all'altare, ma è per portare la verità del Vangelo, per sapere questo, poiché se mancate di dire la verità, Dio la richiederà dalla mano del pastore. Allora, se non è sul pastore, sulla congregazione, allora la congregazione risponderà per sé. Ora, tutto il vecchio, i simboli, le ombre, Cristo all'ombra dell'agnello, Dio al principio conoscendo ogni cosa, niente è mai stato predetto o posto nella scrittura che Dio non l'avesse già detto prima della fondazione del mondo. L'intero piano di Dio è stato disposto. Lo credete? San Giovanni il primo capitolo, intorno al settimo versetto dice: nel principio era la parola. La parola era con Dio e la parola era Dio. Allora, ciò che era questa Bibbia è Dio, prima della fondazione del mondo. L'unico motivo per cui è scritta qui sono profeti che ricevono da Dio preconoscenza del suo piano predestinato delle epoche. Un avvocato studia i libri per scoprire tutta la conoscenza che sa di trovare, in modo da poterla dare al suo cliente. Oh, ecco come sono i profeti, i dottori. Studiano la parola. Prima il profeta va a Dio e la parola scende e lui la scrisse nella Bibbia. E ora, quello era il piano preordinato da Dio che il profeta vide. E lo scrisse nella parola così che le persone che seguivano fossero avvisate di situazioni altro in arrivo. Vedete? Ora, per ispirazione quella parola fu parlata da Dio. Il profeta la portò tramite ispirazione e per ispirazione dobbiamo riceverla. Non è un materiale, non è una cosa naturale, non è un... La mente carnale, ascoltate, l'uomo nella sua condizione carnale non potrà mai comprenderla. Nessun modo affatto, è impossibile, perché le cose spirituali per la mente carnale sono follia, dice la Scrittura, e viceversa. Ora dobbiamo avere una mente spirituale. Ora avvicinandoci a questo, prendiamo qualcosa dal Vecchio Testamento affinché persino un neonato, i figli in Cristo, potrebbero essere in grado di comprenderla per comprendere, mentre mostriamo tramite parabole come è successo. Come dico ora, ricordate, tutte le cose del Vecchio Testamento erano un'ombra delle cose a venire. Ebrei 11:1, la legge avendo un'ombra dei beni futuri. Un'ombra, Ebrei 1, la legge avendo un'ombra dei beni futuri. Quindi essi offrivano un agnello nel Vecchio Testamento, come un'ombra di Dio che dà l'agnello di Dio. Tutte le cose sono un'ombra. Allora, in questa grande vitale predizione qui della Scrittura, certamente Dio ci darà una prefigurazione di cosa, come viene fatto. Ora, penso sia simboleggiato così meravigliosamente nella Scrittura e dato tramite ispirazione. E potremmo tornare nell'Esodo. E potremmo tornare in Levitico, il 21esimo, troviamo l'anno del Giubileo e andiamo in Esodo, penso, verso il 6° capitolo e così via. E molti punti, prendiamo questo. Ma ora, come siamo salvati? Per fede siete salvati e quello per grazia. Niente che voi potete fare. Niente che voi potete fare per essere salvati. Se potete, allora la morte di Cristo è vana. Non è ciò che mangiate, cosa bevete, come vi vestite, questo, quello o l'altro, ma siete salvati per grazia tramite fede. Dio tramite la sua grazia suprema preordinò, parlò la vostra parola, la vostra vita, l'esistenza, prima che il mondo fosse formato, e tramite la sua mente infinita sapeva quello che sareste state alla fine. Allora la grazia lo obbligò, l'amore lo obbligò a proiettare grazia suprema sulla terra per fare una disposizione per salvarvi. Se egli vide che desideravate essere salvati, allora Dio tramite il suo amore, i suoi grandi attributi, non gli avrebbero permesso di fare nient'altro. Se Dio è amore e vedendo un gruppo di persone davanti a sé che stava per perdersi, sta all'amore prendere il posto per fare una via di scampo. Egli deve farlo. Sarebbe contro la sua natura non farlo. Così egli fa una via. E allora, mentre egli fa una via, egli ha posto anche molte pietre miliari, avvertimenti, luci rosse e così via, mentre viaggiamo attraverso la vita. Ebbene, persino la legge del paese stabilisce segnali di stop, luci rosse, luci verdi, per aiutarci a salvare la nostra vita mortale. E quello è solo un sentimento di umanità uno per l'altro. Quanto più il Dio del cielo ha stabilito un segnale di avvertimento, segno, per farci aggirare queste cose. E oggi ci avviciniamo all'argomento di uno dei segni vitali, grandi barricate messe di traverso. Ora, un marchio. La Bibbia dice che il marchio della bestia sarebbe conosciuto dalla mano o il capo. L'ho sentito predetto in molti modi diversi che avrebbero tatuato un segno sulla vostra mano, un segno sulla vostra testa. Ora, non credo che sia corretto con la scrittura. E ci sarà un gruppo di persone che sarà marchiato per il destino all'inferno e ci saranno persone marchiate per il loro destino eterno in cielo. E questi due segni scorrono fianco a fianco e diventerà così grande, ascoltate, così schiacciante che proprio prima della venuta del Signore che dovrete avere un marchio o l'altro, o ci sarà un boicottaggio, non potrete comprare né vendere. Notate, ora, come inizia questo? Ora, queste due grandi cose hanno operato nelle chiese per anni. Ora, guardate, Giuda era l'anticristo, lo sappiamo, era lui. Apparentemente non era contro Cristo, apparentemente era dalla parte di Cristo. E la Bibbia disse che negli ultimi giorni quei due spiriti saranno così simili uno all'altro che sedurrebbe gli stessi eletti, se fosse possibile. E come lo Spirito di Dio dal principio alla fine operò lungo attraverso Mosè. Credete che Cristo era in Mosè? Certamente. Cristo era in Giuseppe? Ebbene, lui rappresentò Cristo proprio perfettamente. Nacque amato dal padre, odiato dai suoi fratelli, venduto praticamente per 30 pezzi d'argento, messo in una fossa, supposto essere morto, raccolto, seduto alla destra di Faraone, la più grande nazione al mondo. Quando usciva piegavano il ginocchio. Giuseppe sta arrivando, perfetto simbolo di Cristo. Come riconobbe i suoi fratelli, come piansero e dissero, questo è il nostro peccato. E come quello fu rappresentato, lettera per lettera, di Cristo. Guardate Davide, il figlio di Davide. Cristo era il figlio di Davide. Cristo in Davide, odiato, disprezzato, rigettato dal suo popolo, detronizzato. Salì sul monte, guardando indietro, piangendo, perché i suoi, persino i figli amati, lo avevano rigettato e detronizzato. E pianse su Gerusalemme mentre saliva, perfetto simbolo di Cristo, il figlio di Davide, seduto sul monte degli ulivi, rigettato dai suoi stessi amati. Essi sedette lassù, piangendo su Gerusalemme, disse: quanto spesso ti avrei librata, come una chioccia con la sua nidiata, ma non hai voluto. Ora, cos'era? Lo Spirito di Dio operante attraverso i profeti, finché ciò arrivò alla piena manifestazione in Cristo Gesù, ed egli era Dio manifestato in carne. E lo Spirito dell'Anticristo scese attraverso gli insegnanti religiosi, attraverso Caino, Nimrod, e di seguito attraverso ognuno, finché alla fine si rese manifesto in un personaggio chiamato Giuda Iscariota. E proprio quando Cristo fu manifestato, Giuda venne sulla scena. E proprio quando Cristo se ne andò dalla terra, appeso ad un albero, Giuda se ne andò dalla terra appeso ad un albero. E proprio quando lo Spirito Santo venne il giorno di Pentecoste per la Chiesa, lo Spirito dell'Anticristo lo seguì. San Giovanni, oppure Prima Giovanni 1 dice: amati, Prima Giovanni 1:4, non credete ad ogni spirito, perché quello spirito dell'Anticristo che doveva venire è già nel mondo, che opera nei figli della disobbedienza. Ora, mentre iniziarono di nuovo, vennero e manifestarono nell'uno dopo Cristo, all'inizio uscirono allo stesso tempo, ed entrambi gli spiriti operano attraverso la Chiesa, chiamando fuori una Chiesa da ogni parte. Ed entrambi, oh, non mancate di afferrare questo, entrambi sono religiosi. Entrambi sono molto religiosi. Torniamo indietro, molto indietro all'inizio. Caino e Abele, Giuda e Gesù, entrambi religiosi, entrambi adoravano. Lo afferrate? Come Giuda uccise Cristo, oppure come Caino uccise Abele all'altare. Giuda ingannò e diede Cristo ed egli fu ucciso all'altare. Ed ecco arrivare due spiriti che avanzano e sono religiosi entrambi. Oh, spero lo afferriate. C'è una via che sembra giusta. Dio, dammi grazia di rimanere sempre con essa, come lungo l'epoca qui al tabernacolo, indipendentemente da ciò che le persone pensavano, ho cercato di rimanere proprio dritto sulla scrittura. Amo le persone, ma a volte bisogna ferirle, perché la Chiesa è la casa di correzione. Il seggio di giudizio di Dio è nella sua Chiesa. Notate, religiosi, Gesù disse ai farisei, le guide religiose di quel giorno, voi siete dal padre vostro il diavolo, se aveste conosciuto me, avreste conosciuto anche il mio giorno. Ora, torniamo al nostro simbolo, ora venne dato un meraviglioso simbolo con cui io voglio iniziare oggi del marchiare della bestia. Ora, nel Vecchio Testamento, la Bibbia disse che ci doveva essere un giubileo di 50 anni, che erano 7 volte 7 anni. E nel 49esimo anno che si doveva prepararsi, e il 50esimo anno era l'anno del giubileo. 50 significa giubileo. Lo era. 50 è il numero del giubileo di Dio. La parola Pentecoste significa 50. Era l'effusione dello Spirito Santo alla fine dei 50 giorni. Era anche alla fine del 50esimo anno. Gesù venne per prefigurare, oppure preannunciare piuttosto alle persone l'arrivo dell'anno del Giubileo. Andò nella sinagoga di Capernaum e si sedette e prese la scrittura e voltò in Isaia 61:1 e lesse questa scrittura. Lo Spirito del Signore è su di me, perché Egli ha unto me per predicare l'anno accettevole del Signore, per porre in libertà i prigionieri e per dare vista ai ciechi. E quando finì di leggere, si sedette e diede la scrittura di nuovo al sacerdote. Ed egli disse, oggi si è adempiuta questa scrittura nei vostri orecchi e occhi. Lo vedete? Perché egli stava dando l'avvertimento dell'avvicinarsi della grande fonte zampillante della Pentecoste per mettere in libertà tutti quelli che erano schiavi al peccato e legati. Ora, nell'emanazione di quest'anno del Giubileo, si doveva suonare in tutti i paesi. Una tromba doveva suonare e questa tromba faceva la distinzione. Oppure la tromba era il suono del 50° anno che lasciava ogni schiavo che era stato acquistato o diventato povero. Povero non poteva prendersi cura della sua proprietà. Era caduto sotto il peso. E il suo padrone, per il suo debito, l'aveva comprato e l'aveva posto nel campo come schiavo e doveva servirlo perché era troppo povero per redimere se stesso. Ma Dio disse, ricordate, una volta voi stessi eravate schiavi e giù in Egitto e io vi ho liberati. Quindi al suonare della tromba, ogni schiavo, non importa quanto a lungo ci sia stato o quanto breve tempo, lui è libero di tornare alla sua famiglia, ritornare al suo popolo ed essere libero da ogni debito, perché è un tempo di giubileo. Non si doveva neanche piantare del gran turco. E cosa mai il campo produceva? Si doveva vivere di ciò. Non si doveva potare il vigneto né niente. I poveri del paese ne dovevano mangiare. Un simbolo davvero meraviglioso del millennio. Notate, ogni schiavo, quando sentiva quella tromba suonare, poteva gettare a terra la sua zappa o qualsiasi cosa con cui stava lavorando e dire, sono un uomo libero. Non potevo redimere me stesso, ma Dio, tramite la sua grazia, ha dichiarato un anno di giubileo. Quindi credo a Dio e non devo più lavorare. E le leggi del paese lo dichiaravano libero. Che simbolo meraviglioso di oggi! Noi, poveri stranieri, niente che potremmo fare se osservassimo ogni giorno sabbatico, ogni nuova luna, smettessimo di mangiare carne, se osservassimo tutti i tipi di giorni e facessimo ogni tipo di sacrificio religioso, siamo sotto un peso. Siamo venduti nel peccato. I nostri genitori ci hanno venduti al peccato nel giardino dell'Eden. E siamo caricati sotto i legami del peccato, come schiavi del diavolo. Siamo nati nel peccato, formati nell'iniquità, venuti al mondo proferendo menzogne. Non c'è niente che possiamo fare per aiutare noi stessi, perché tutta la nostra costituzione, tutta la nostra natura ed ogni cosa che siamo è peccato. Ma quando viene il tempo del giubileo, siamo liberi. E la tromba è il Vangelo, la buona novella. La tromba allora era il Vangelo, la buona novella. Non siete più legati, non dovete più vivere nel peccato, potete andare a casa ed essere liberi, non avete più alcun debito affatto, tutta l'emancipazione della dichiarazione è stata firmata e siete liberi. E oggi, quando un uomo sente la buona novella, Cristo è morto al tuo posto, non c'è niente che tu possa fare in merito, Cristo ha pagato il prezzo, il Vangelo suona. Potete lasciare ogni sigaretta, ogni tabacco da masticare, ogni bottiglia di whisky, ogni cosa che vi sta legando a dire. Sono libero. Questa è la buona novella. Cristo mi ha reso libero. Siete persone libere. Non dovete più andare. Non dovete più servire il diavolo. Potete essere liberi se desiderate essere liberi. Ora non dovete bere, non dovete correre in giro, non dovete maltrattare vostra moglie, non dovete maledire, non dovete mentire, non dovete rubare, non dovete essere tristi. Ebbene, avete le risorse lassù che non sono mai state usate delle abbondanti benedizioni di Dio di cui il mondo non sa nulla. Dite, devo avere un po' di piacere. Ebbene, fratello, se hai mai sentito la buona novella della tromba, i piaceri mondani sembrano così piccoli. Sono un rame risuonante e un cembalo squillante. Non ti servono più. Questa notizia è così tanto più grande dei vecchi legami della schiavitù, i vecchi segni del peccato che vi hanno fatti essere degli svitati nevrotici, fumando sigarette, alcolizzati per strada, impauriti. Non dovete andare per quella via. La tromba del Vangelo sta suonando. Chiunque vuole venga e beva dalla fonte delle acque di vita. Ma rigettare quello, se un uomo dicesse voglio restare come sono, non voglio andare, voglio proprio restare proprio qui. Quell'uomo veniva portato al Tempio con il suo padrone. Doveva mettere l'orecchio contro una colonna e un punteruolo gli forava l'orecchio ed era un segno che non poteva più andare libero. Doveva servire il suo padrone finché viveva perché aveva rigettato le notizie della buona novella. Se quello non è un simbolo perfetto del marchio della bestia, la buona novella è il Vangelo. Rigettare di ascoltare il Vangelo. Le vostre orecchie sono sigillate, poiché lo chiamerete sempre fanatismo, e non c'è niente in ciò. E servirete il peccato in parvenze di pietà finché vivrete. Non importa quanto siate religiosi, siete suggellati via dalla presenza di Dio. Ascoltate! Cos'era? Circa 50 anni fa, ad Azusa Street in California, un gruppo di persone stava adorando Dio. L'essere metodista era diventato così formale ed indifferente che non volevano niente di quello che chiamavano fanatismo, né acclamare, né amen, né niente nella chiesa. Pensavano che istruzione e riforma avrebbero riformato le persone al punto che non avevano più bisogno di questa roba. Lascia che ti dica, amico mio, l'istruzione per quanto possa essere buona, la riforma per quanto possa essere buona, non prenderà mai il posto del battesimo dello Spirito Santo e il piano eterno di Dio per suggellare via la sua Chiesa. E proseguivano agli angoli delle strade, camminavano sui binari e raccoglievano un granello di mais alla volta e lo scacciavano in un piatto e facevano focaccia di gran turco per i loro bambini. Predicavano il Vangelo in tutta la nazione, venivano buttati in prigione, erano derisi, erano rigettati, chiamati santi, rotolanti, fanatici pentecostali. E il mondo, l'America l'ha rigettato, e quando l'ha fatto, le sue orecchie sono state sigillate al Vangelo da allora. Cosa hanno fatto? Hanno rifiutato di bere dalle fonti di acqua viva. Cosa forma tutte queste cose nel mondo oggi? Cosa fa indossare pantaloncini a queste signore? Cosa fa loro indossare queste camicette attraverso le quali potete vedere i loro vestiti? Che cos'è? Sono figli affamati e così assetati. Beati voi quando avrete fame e sete di giustizia. Gesù disse: non verrete a me. Ascoltate, il motivo per cui lo fanno è perché hanno rigettato le fonti di acqua viva e hanno bevuto da una cisterna rotta di Hollywood. Esattamente giusto. L'hanno ricevuto tramite vecchie televisioni volgari e così via in quel modo. E lo stesso piano che hanno fatto, sono andati proprio dritti di nuovo in Eden, da dove iniziò. L'America ha rifiutato Cristo come proprio Dio e ha ricevuto le donne come proprio Dio. Cosa hanno fatto? Si sono spogliate dei loro vestiti e messo... Oh, è una disgrazia per una persona decente camminare per le strade di una città. Cosa mostra? Mostra proprio esattamente cosa c'è nel cuore di una donna. Gesù disse: dai loro frutti li riconoscerete. Hanno disonorato la femminilità. Perché? Perché una donna è diventata una dea. Nel giardino dell'Eden c'erano due alberi. Uno di essi era l'albero della vita, l'altro era un albero della morte. E l'uomo rifiutò l'albero della vita e accettò l'albero della morte. Ed ecco cosa ha fatto il mondo oggi. Ha rifiutato l'albero della vita che è Cristo e ha reso una donna il suo Dio. Lei è la dea americana. Quello suona duro, ma sto rimproverando le donne e voglio dirvelo. Dopotutto una donna, lasciate che scotti su questo. E uomini, voi venite dopo. Guardate, una donna che è persino così infima non è neanche una creazione in Dio. Lei è un prodotto derivato. Dopo che Dio fece l'intera creazione, egli prese un pezzo da un uomo e fece una donna. Lei non era neanche considerata nella creazione originale. Corretto, lei diventò una compagna dell'uomo e perciò deve vivere per quello. Ma oggi gli uomini hanno fatto inversione e l'hanno resa un Dio, come era Eva nel giardino dell'Eden. Adamo voltò le spalle a Dio e andò con Eva. E l'America e il resto del mondo hanno voltato le spalle a Dio e sono andati con le donne. Questo è rovente, ma è vero. Guardate in giro. Ebbene, voi uomini, qual è il vostro problema? Un uomo che lascerà che sua moglie indossi vestiti simili e fumi sigarette, ciò mostra di cosa sei fatto. Uomini, sapete di essere figli di Dio? Lo sapete? Dio non è. Non temete Dio, temete vostra moglie. E così, cisterne rotte, assurdità di Hollywood. Ora, quello non è solo nella presbiteriana e cattolica, quello è nella pentecostale santità. È vero. Anni fa, quando la tromba iniziava a suonare, voi donne portavate i capelli lunghi, vi vestivate come signore. Ma voi donne pentecostali state diventando marce tanto quanto le altre. È così. Tagliandovi i capelli. E la Bibbia disse: ogni donna che si taglia i capelli, suo marito ha diritto di divorziare da lei e lasciarla. Prima Corinzi, l'undicesimo capitolo. Vedete se non è giusto. Lei persino disonora suo marito. Perché volete indossare vestiti simili? Ora sto parlando a voi donne perché vedo che lasciate che i vostri figli per strada agiscano così. E lo siete voi stesse. Perché mai volete indossare vestiti simili? Non mi importa quanta religione siete supposti avere. Quello mostra nel vostro cuore cosa sta uscendo. Quello mostra esattamente di cosa siete fatte. Perché avete reso sordo il vostro orecchio verso il vero Vangelo di liberazione? E così siete marchiate dall'Anticristo agendo come lui. I frutti della vostra vita dimostrano cosa siete. E voi uomini, perché glielo lasciate fare, mostra chi è il vostro Dio e mostra cosa avete fatto. Quello è il Vangelo, quella è la parola. Ora chi ha il marchio della bestia? Così simile da sedurre gli stessi eletti, se fosse possibile. Non potete vedere, amici, che il melo porta mele, il pero porta pere? Perché mai una donna che è supposta essere una figlia di Dio vuole vestirsi così? Dite bene, non fanno camicette vestiti, eh? Oh, non lo fanno? Avete una macchina da cucire? Certamente ce l'avete. E perché giù nel vostro cuore, cercando di tenerlo sulla vostra crosta religiosa, avete ascoltato il diavolo? È così. E forse il vostro pastore è colpevole per non avervi detto la verità. È così. Siete un popolo speciale, un popolo appartato, un popolo santo, un sacerdozio reale, del tutto diverso dal mondo. Non agite come loro, non vestite come loro, non parlate come loro. Siete chiamati fuori, separati. È così. Ora vedete cosa intendo? Se rifiutate, ora andrete via e direte: quel predicatore sta solo farneticando. Davvero? È la scrittura. Allora è la scrittura che sta farneticando. Allora, se avete il vostro orecchio forato, poiché avete ascoltato il diavolo e non potete più ascoltare la verità del Vangelo e camminare nella luce, quello è il marchio della bestia. La scrittura, rifiutate di ascoltare la verità, liberazione, poiché Cristo vi ha liberati da quelle cose. E voi uomini, voi povere piccole cose senza spina dorsale, voi che lascerete una donna, vostra moglie, andare in giro e soffiare fumo di sigaretta attraverso il naso e indossare pantaloncini e agire così in casa vostra, e non sei abbastanza uomo, chiedo un misero sostituto come figlio di Dio. Non dico che la mia non lo farà mai, semmai abbasserà la guardia, il diavolo farà presa su di lei, lei lo farà, ma quello sarà il giorno in cui non sarà più la signora Branham. È così. Quella è la verità. Alzatevi! Dio non ha messo forcelle negli uomini, lui ha messo la spina dorsale negli uomini, ossa del Vangelo che staranno per la verità. Oh, ma in che tempo orribile stiamo vivendo! Guardate attorno e vedete il peccato! Guardatelo! Oh, sì, non potreste andare ad una riunione di preghiera! Fa proprio troppo caldo, fa proprio troppo freddo! Ebbene, dopo tutto il predicatore predica troppo a lungo! Ma potete tenere la testa in quella vecchia televisione del diavolo giorno e notte! Guarderete un... Ebbene, mettate i bambini... Quando le vostre madri dovrebbero insegnare loro di Cristo, non dipende dall'insegnante di scuola domenicale, 15 minuti, una volta a settimana. Ogni bambino nel paese può dirvi che David Crockett da dove venne e che età aveva quando uccise il suo orso. Ma non c'è una volta che l'1% possa dirvi come Gesù Cristo è venuto per salvare i peccatori. E se meno di 12 mesi, l'intera nazione sapeva di David Crockett, perché i cristiani non possono essere infiammati per Dio, come Hollywood lo è per assurdità, e far loro sapere chi è Gesù Cristo? Perché hanno sigillato le loro orecchie. Io vado in chiesa e vado bene quanto te. Quella è l'attitudine. Giuda era allo stesso modo. I farisei erano allo stesso modo. È giusto? Quello è vero. Cisterne rotte. Dite che né del Papa è altro. Tutte quelle cose si allineano. Quando rigettate il Vangelo, la vostra anima diventa un sepolcro aperto per il diavolo. E tutte queste cose alla fine vi avvolgono nel grande, e non solo il Vaticano Cattolico incluso là, ma anche la Chiesa Protestante lo è. Apocalisse 17 capitolo disse che la Chiesa Cattolica era una meretrice e le Chiese Protestanti erano prostitute. Ma il popolo di Dio è chiamato fuori dall'intera cosa. Uscite da Babilonia, disse quest'ultimo messaggio di avvertimento dell'angelo. Non siate partecipi del suo peccato. Uscite, separatevi e siate differenti. Non solo da un punto di vista logico, non perché pensate sia giusto farlo, ma pregate finché quella cosa è nel vostro cuore. Perché ecco proprio cosa è successo alla Pentecoste alcuni anni fa, e i Nazareni e pellegrini della santità, e tutti quanti voi, ecco sì, ecco cosa vi è avvenuto. Avete detto bene gli altri, loro tutti, le sorelle si lasciano crescere i capelli e sono, ora sai, credo che lo farò anch'io. Oh, ipocrita! Esatto! Ecco perché avete fatto inversione e ora fate ciò che fate. Non l'avete mai avuto dal principio. Se siete nel vostro cuore, tutti i diavoli all'inferno non lo sradicheranno mai via da là. Come potete rendervi qualcosa di diverso da un essere umano quando siete nati un essere umano? Come potrete mai essere qualcosa di diverso da un cristiano se siete nati un cristiano? Ma rigettare la verità, allora il diavolo sigilla all'orecchio. Fede viene da cosa? E se il vostro orecchio è sigillato, non lo sentite più. Ah, assurdità, non credo in quella roba. Il mio pastore non ce l'ha mai detto. Lui ha 4 lauree universitarie. Lui è meglio di questi santi rotolanti. Andate avanti, le vostre orecchie sono sigillate. Dissero questa stessa cosa di Pietro e Giovanni. Dissero, erano uomini ignoranti e incolti, ma avevano potere, alleluia, per far saltare uno storpio come un cervo. Aprirono gli occhi del cieco, sbloccarono le orecchie del sordo, perché stavano predicando l'anno del giubileo. Sia ringraziato Dio per lo stesso Spirito Santo. Quello è solo il primo passo, rigettare Cristo, rigettare il messaggio. Non importa quanto cerchiate di pretendere, quello non vi farà niente. Quello vi porta solo più in profondità nell'inferno. La vostra vita dimostra ciò che siete. Gesù disse, dai loro frutti li riconoscerete, non dalla loro chiesa, non dalle loro affiliazioni, ma dai loro frutti. Eccovi, quello è l'inizio del marchio della bestia. Allora la cosa seguente è da sapere. Andate in qualche grande bella chiesa dove hanno molta teologia. Il dottor PhD John Doe. Oh, ebbene, vedi, quei tizi sono incolti, vedi, non comprendono. Noi sappiamo nel seminario, queste cose sono un po' diverse da così. Sono così felice che ci sia ancora un Cristo vivente per portare testimonianza della sua parola. E quindi vedono tutti i segni e prodigi. Non possono nasconderlo, non possono affossare ciò. Dio è proprio così, l'ha reso così reale al punto che non possono fare a meno di vederlo. Stanno cercando di combatterlo con tutto ciò che possono, ma si spaccheranno la testa e non lo faranno mai. Come vi ho detto, mi sono trovato alla Statua della Libertà una volta. C'erano uccellini posti tutto attorno alla cosa, attorno ad una grande luce là. E ho detto a qualcuno, cosa ha fatto questo? Ha detto, ieri sera c'è stata una tempesta e gli uccellini volavano dritti verso la luce cercando di spegnerla, invece di prendere la luce. E quando la trovarono mettersi in salvo, cercarono di spegnere la luce battendo e si spaccarono la testa. E dissi, lode al Signore, disse, che ti prende? Dissi, stavo proprio pensando a tutti questi predicatori credenti infedeli, tiepidi, di confine che cercano di spegnere la vera luce del Vangelo. Vi spaccherete la testa e il Vangelo di Dio splenderà attraverso le epoche eterne. Lo farà. Perché non entrate nella luce e lasciate che essa vi porti alla salvezza? Vi porterà proprio in un foro nella roccia. È così! Dove c'è una fonte piena di sangue tratta dalle vene dell'Emanuele, quando i peccatori si immergono sotto il flusso, perdono ogni loro macchia di colpa. Eccovi, guardate il tempo in cui viviamo. Eccoci, segni e prodigi. Guardate la Chiesa, indossa pantaloncini. Guardate le donne, capelli tagliati, portando manicure, sempre quella roba, trucco, loro... Lasciate che vi dica, sono un missionario, lo sapete, sapete da dove viene quello? Proprio dalle profondità dell'Africa, i pagani lo portano, i pagani africani, e appena quelle donne si convertono, si tolgono quella roba, non dovete dir loro niente di ciò, ma i pagani istruiti sanno più di ciò, vedete, comunque pagani. La Bibbia disse che lo era. Non dovreste modellarvi, agire come i pagani. I pagani sono sordi, marchiati, designati all'inferno eterno, a bruciare nei fuochi del tormento per sempre e sempre. Il messaggio del primo angelo uscì, Martin Lutero. Il messaggio del secondo angelo uscì, John Wesley. Il messaggio del terzo angelo è uscito e lo rigettano ancora e diventano sempre peggio. E la Bibbia disse che i malvagi e il peccato diventeranno sempre peggiori. Ma coloro che conoscono il loro Dio in quel giorno faranno meraviglie. E il ramo del Signore, la figlia di Sion, che è scampato, sarà meraviglioso agli occhi del Signore. In quel giorno Isaia profetizzò. Dove siete? Qual è il problema, gente? E voi, piccoli vecchi uomini senza spina dorsale. Ho visto un uomo, un fratello, supposto essere nato di nuovo l'altro giorno, seduto sotto l'ombra di un albero a leggere una rivista e sua moglie con indosso un paio di pantaloncini tagliava il prato. Là fuori, dove passano uomini, guardandola. Io non sono il giudice, ma la Bibbia disse dai loro frutti li riconoscerete. Sono entrato in un posto l'altro giorno uscendo dal parco nazionale di Yellowstone. Sono entrato in un posto e sono insensibile al freddo. Posso sopportare molto freddo. Mi sono sdraiato fuori con 0 e 20 sotto zero. A dormire al punto che la mia barba era così congelata dal ghiaccio che la potevo grattare e si poteva sentire muoversi avanti e indietro da una parte all'altra del mio sacco da bivacco. Non mi dava fastidio. E faceva abbastanza freddo che mia moglie dovette darmi una maglietta e una giacca. E c'erano quei poveri piccoli pagani nudi che camminavano là in giro con bambini, con indosso piccolissimi vestitini. E i loro mariti, succhia sigarette, camminavano vicino con indosso un cappotto e loro con indosso quei piccoli pantaloncini. Fratello, credo nel nome di ogni giustizia, avrei tolto la cima di uno di quei cedri e l'avrei fatta diventare blu. Avrebbe avuto qualcosa per cui essere blu, sì signore. Non lo dico per scherzo, questo non è un posto per scherzare, lo dico perché è la verità del Vangelo. Sono entrato in un posto, ecco entrare una donna con una bambina non più grande di così, vestita come una farfalla, una piccola striscia di traverse attorno a lei. E la povera creatura era blu andando via così, ed ecco entrare sua sorella, circa 18 anni, una piccola donna ben vestita e di bella costituzione. Ogni occhio la guardava e lei, piccola creatura nervosa, succhiava una sigaretta. E la donna seguente che entrò, ebbene, sembrava una donna decente. Aveva una bambina, non una bambina, ma aveva una ragazza di circa 15 anni. Aveva indosso un cappotto corto, imbottito, un vestito lungo. La madre indossava un cappotto pesante. Dissi, forse sono pazzo, ma come mai c'è così tanta differenza una dall'altra? E perché, fratello, sorella, lo spirito della cosa. Donne, non volete farlo, ma è il diavolo in voi che ve lo fa fare. Siete schiave di ciò. Bevete dalla cisterna stagnante del diavolo, perché avete rigettato di bere dalla fonte che non si esaurisce mai. Avete rigettato l'albero della vita. andate per la via di Caino e perirete nella ribellione di Core. Uscite da ciò, mentre il vostro orecchio è aperto alla verità. Siate separate, nate di nuovo. Quello è duro, ma è la verità. Ora, fratello, come posso sfuggire a ciò, dici? Il tempo è finito. Riprenderemo da qui dal sigillare quell'orecchio. Vedete come li fa agire? Quando una persona viene all'altare e dice, fratello Branham, oh alleluia, o lo Spirito Santo, o questo. Potrebbero parlare in lingue, potrebbero saltare, potrebbero acclamare. Se la loro vita non cambia, c'è qualcosa. Nessuna vita è avvenuta qui dentro. È la stessa vecchia vita. Se poteste trasferire la vita da un pero in un melo, porterebbe pere tanto certamente quanto io mi trovo qui. La sua vita mostra cos'è decenza. E Dio ha fatto miracoli. Vedo seduto là il fratello Coat, seduto là, proprio là. E quando lui non sa questo, ma una certa persona mi ha detto, quell'uomo non ha che solo pochi giorni da vivere con un cancro. Lui è seduto là, guarito stamattina, in tutto l'edificio, diverse persone in tutta la nazione. Che cos'è? È Dio che opera segni e prodigi. Andate in Africa, predicate. Migliaia di loro si tolgono i trucchi e indossano indumenti altro e iniziano ad agire come signore e signori. Ma America, oh no, avete una televisione da guardare? Avete i vecchi programmi volgari, non censurati? Alla radio. Radio e televisione vanno bene, se avessero la cosa giusta. Potrebbero essere mezzi per diffondere il Vangelo. Ma vi sedete e prendete i vostri figli e infilate la loro testa in ciò. E all'improvviso, ecco che escono, piccoli nevrotici e tutto il resto, agendo e imitando. Ebbene, è una vergogna! Quella è la vostra cisterna da cui state bevendo. Perché non chiudete gli occhi verso ciò? Guardate verso il Calvario e dite, oh Dio, riempi la mia anima morente. Ascoltate, potete fare a meno del cibo per molto tempo, ma non potete fare a meno di bere. L'80% del vostro corpo è fatto di acqua. La prima cosa su cui Dio si mosse, su cui lo Spirito di Dio si mosse fu l'acqua. E non potete fare a meno dell'acqua. E se la vostra anima brama adorare, ascolta, Signore, Pentecoste, pellegrini della santità, e presbiteriano, battista, chiunque tu sia. Vedi? Se sei affamato e sei assetato, soddisfa la tua sete con Cristo e rendi Cristo il tuo Dio. Non girare attorno e bere da queste vecchie cisterne stagnanti. All'improvviso potresti agire sempre in modo così religioso, ma le tue orecchie sono sigillate alla verità. E ricordate, saranno così simili da sedurre gli stessi eletti e rigettare il Vangelo e essere suggellati con il marchio della bestia. Dio vi marchia. Ed ora cosa significa? Era nella vostra testa, anche le vostre orecchie sulla vostra testa. Che cos'è? La vostra testa è la vostra conoscenza. Fede viene dall'udire, sentire non qualche regola di chiesa, ma la parola di Dio. Allora, se rigettate quello, cosa avviene? Siete sigillati, non lo sentirete più. Oh, quella è assurdità, e siete marchiati. E poi la fonte che è nella vostra vita produrrà proprio ciò che siete veramente. Vedete cosa intendo? Uscite da ciò, gente, voi uomini e voi donne, vergognatevi. Come posso sfuggirne, fratello Branham? Ora eccovi qui, solo per i prossimi minuti, lasciate che vi parli. In Apocalisse, il 7 capitolo, l'angelo uscì per distruggere 4 di essi e avrebbero portato tutto il mondo alla distruzione. Dio disse, solo un minuto, trattenete i 4 venti finché avremo suggellato i servitori del nostro Dio sulle loro fronti. Ed egli portava il suggello del Dio vivente. Il suggello del Dio vivente e il battesimo dello Spirito Santo. Efesini 4:30 disse: non contristate lo Spirito Santo di Dio, per il quale siete suggellati fino al giorno della vostra redenzione. È giusto? Non contristate, non cercate di agire come il mondo, non indossate quei o la tabella dall'interno. Lasciate che vi dica qualcosa, le porterò qui e ve le leggerò se volete. L'ho ricevuta dall'interno, il capitano Al-Farrar è uno dei miei convertiti, il capo dell'FBI nel settore giovanile. Molti grandi uomini sono entrati. E disse: fratello Branham, se quel tipo di Vangelo fosse predicato, saremmo senza lavoro. Certamente, se le persone lo ricevessero. Ma hanno già avuto le orecchie marchiate da alcuni di questi schiavi di denominazioni e stanno bevendo da quelle vecchie cisterne presbiteriane, luterane, battiste, pentecostali. Ecco tutto. E non conoscono Dio. Non sono aperti ai loro cuori. La loro vita dimostra cos'è. Abbastanza temperamento da contrastare una sega circolare e vi malediranno in ogni momento e vi diranno di chiudere la bocca. Ebbene, l'altro giorno una folle donna alla guida guidò proprio davanti a me. Fu molto vicina all'uccidere due dei miei figli. Ho detto: signora! Ha detto: ora chiudi la bocca, sono io quella che guida. E prima di tornare, 26 donne al volante hanno quasi causato la nostra morte. Abbiamo continuato a contarlo. Hanno sbagliato quando le hanno dato la patente. L'hanno messa qui, fuori a votare. La mettono fuori in questi lavori pubblici. E durante il tempo della guerra, proprio a New York City, sono nati più bambini illegittimi nella città di New York, da prostitute e i loro mariti oltreoceano, che soldati uccisi in 4 anni di guerra. Quando una donna esce dalla cucina, è fuori posto, se sta predicando il Vangelo, o cosa mai faccia, è fuori posto. L'uomo non è stato fatto per la donna, ma la donna è stata fatta per l'uomo. L'uomo non è un prodotto derivato della donna, ma la donna è un prodotto derivato dell'uomo. So che brucia, Emma, è la pillola del Vangelo che aprirà il vostro stomaco spirituale e lasciate che lo Spirito Santo si diffonda e vi renda una persona diversa, se lo crederete. Amen. Ciò che la Bibbia ha detto. Ora potete sentire, o il vostro orecchio è già stato chiuso. Ora, se dubitate questo, leggete 1 Corinzi, l'undicesimo capitolo. Quando uscirete, scoprirete se non lo è. Scoprirete se non è vero. Altre scritture, Isaia 6, Isaia 5, oh mai, attraverso tutta la scrittura, Colossesi, Galati, Paolo parla dicendo: obbedite a vostro marito, proprio come voi, ma vostro marito è un tale neonato, un sostituto effeminato come cristiano, è una disgrazia per l'umanità. Figuriamoci il regno di Dio che vi lascerà fare una cosa simile. Perché teme voi più di Dio, lo calcerete fuori. Non gli importa se Dio lo calcerà fuori, può andare dai presbiteriani o i metodisti. Ma se lo calciate fuori, oh mai, cosa succederà? Tu, Dea, e tu, amante della Dea, perché non prendi una spina dorsale? Non so perché sto parlando così. Qualcosa me lo fa dire, non lo so. È così. Non vi sto rimproverando, donne, uomini, vi sto solo avvisando. Così dice il Signore. Mettetevi a posto con Dio. Come posso sfuggire a ciò, fratello Branham? Non unendoti alla Chiesa, potresti essere battezzato nel nome di Gesù, nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo, 3 volte avanti, 3 volte indietro, sotto sopra, in ogni modo tu voglia. Potresti essere asperso, versato, mettere il tuo nome sul libro, ma finché non nasci di nuovo dallo Spirito di Dio, quella vita del diavolo rimane ancora in te. È così. Comprendete? Ora ascoltate attentamente prima di concludere. Come posso sfuggire a ciò, fratello? Né maschio né femmina è accettato o espulso. Siete tutti uno agli occhi di Dio quando si giunge a questo. Come lo fate? Il vostro cuore è un grembo. Sapete di cosa sto parlando, donne e uomini? Il vostro cuore è il grembo. E il grembo tiene il seme. E il seme è il Vangelo. Ora, il seme soltanto nel suo cuore, non importa sotto quanti Gamaliele vi sedete, non importa quanto sia importante il vostro pastore e quanto avete letto la Bibbia, non verrà mai alla vita finché il germe di vita sarà entrato in esso. Il seme di una donna è una cosa meravigliosa, è l'edificazione del corpo, ma non ha vita, non può, è impossibile, non ha vita, tanto per cominciare. Quindi non importa quanto conosciate la Bibbia e quanto bene sia nel vostro cuore, siete ancora un peccatore. Ora, cos'è successo? Il cuore è il grembo e fede viene tramite un orecchio aperto che non è stato sigillato dalla teologia. Fede viene dall'udire, ascoltare. La parola entra nella mente, decidete voi in merito ad essa, è giusto? Potrebbe quello essere giusto? Ebbene, la Bibbia ha detto così, la credo. Va giù nel cuore. Allora è un grembo. Poi il sesso maschile. Noi siamo la sposa, la donna. Il seme entra nella chiesa. Poi il sesso maschile, che è la cellula sanguigna. Il sangue di Cristo viene applicato e nel sangue viene il germe di vita che entra nel seme e porta alla luce un neonato che grida, Abba Padre! Abba Padre! Mio Dio! Perché ho fatto quelle cose? Mio Dio! Eccovi! Il piccolo grembo qui, nel vostro cuore, con il seme stamattina, cade in esso. Non volete aprire gli occhi, non volete lasciarlo cadere, non dalla vostra mente, giù, nel grembo del vostro cuore. Uomini e donne allo stesso modo, non ci sono maschi o femmine in questo tipo, entrambi avete un cuore. Lasciate che esso scenda qui e dica, bene, certo, quella è la verità. Guardate, la Bibbia disse, non agite come i pagani, gli increduli, non legatevi a loro, uscite dal loro mezzo, non siate in questo modo, se amate il mondo, le cose del mondo, le mode, quella parola viene dalla parola greca cosmos, che significa le mode del mondo. Se amate il mondo, le cose del mondo, l'amore di Dio non è, tuttavia, neanche in voi, non siete mai nati. Allora lasciate che il maschio, Cristo Gesù, nostro amante, con il suo seme nel vostro cuore, egli entri nel suo seme per farlo vivere. La parola, la lettera uccide, lo spirito dona vita. La lettera da sola uccide, ma quando lo Spirito Santo scende attraverso il sangue purificante in questo grembo, inizia un germe. Cosa viene tramite una madre? Il piccolo ovulo rimane là, il piccolo seme rimane là aspettando il maschio e appena il germe maschile viene, il germe maschile si affretta. E cos'è? Una cellula sanguigna si apre. Oh Dio, potete sentire e comprendere cosa intendo. Dio allora apre se stesso e attorno a questo forma una piccola sacca di sangue. All'interno di questo pone in vita questo piccolo ovulo e là dentro inizia ad avanzare. Là dentro porta vita. Siamo concepiti dallo Spirito Santo. Lo Spirito di Dio entra nei nostri cuori, porta una nuova persona a Cristo Gesù. Le cose vecchie muoiono. E se rigettate di ascoltarlo e tenete solo, ebbene, il mio predicatore ha detto questo, quello o l'altro, e rifiutate di avere vita, diventate sterili. Allora lui, arrivate ad un punto in cui non potete più avere figli, siete sterili, siete un disonore, non potete avere figli e se contristate lo Spirito di Dio troppe volte, siete sigillati, non lo sentirete più. La prima volta che l'avete sentito, oh mai, lasciate crescere i vostri capelli, agite come signore, non indossate queste cose, agite come una signora, agite come un uomo, tenete in ordine la vostra casa, avete fatto quelle cose. ma poi all'improvviso inizia a muoversi. Cos'era? Non avete mai lasciato entrare la vita e iniziare ad operare. Siete morti prematuramente. È così. Ora lasciate entrare lo Spirito di Dio. Venite tramite l'udire della parola. L'avete udita? Quella è la Bibbia. Se ricevete il marchio della bestia, siete persi per sempre. Se ricevete il suggello di Dio, siete suggellati per sempre. E ci sono due spiriti che operano. Forse domenica, fra una settimana, o appena posso tornare, lo concluderò e andrò là e vedrò cosa sono. Lo riceverete stamattina, mentre chiniamo i capi in una parola di preghiera? La nostra sorella vuole venire al piano, al momento, se vuole, mentre state facendo la vostra decisione. Oggi sedute qui dentro ci sono persone che ora stanno facendo la propria, forse la propria decisione finale, o lo sarete. O non lo sarete. Avete peccato così tanto, sorella, fratello. Avete peccato così tanto e avete attraversato la linea di separazione al punto che penserete che quello sia folle. Penserete che ciò non è la parola di Dio. Siete arrivati in quella condizione? Oppure avete anche un piccolo tintinnio là, la porta non è del tutto chiusa. Dite, sì, fratello, credo sia la verità e stamattina lo accetto e da questo giorno in poi intendo, per grazia di Dio, rendere diversa la mia vita. Ora alzo le mani a Cristo Gesù e gli chiedo di essere misericordioso verso di me e lasciare scorrere in me la sua vita e rendermi un neonato nel regno. Così la mia vita sarà come la sua. Lo farete mentre alzate le mani a Cristo. Dio benedica te, e te, e te, te, e te, e te, e te. Qualcun altro vorreste alzare le mani? Ora, accetto Cristo, lo credo. Egli vi ascolta, egli vi conosce. Guardate cosa sta avvenendo nel mondo. Siamo alla fine. Non hai molti altri giorni, amico. Sapete, sospesi là in Russia, hanno già segnato il vostro nome su ciò? Sapete, là, all'inferno, la targhetta è appesa alla porta. Vi aspettano là una di queste mattine? Fareste meglio a lasciare che qualcuno che possa andare a prenderlo per voi lo tolga. C'è solo uno che possa farlo. Quello è il Figlio di Dio. Io ho vinto la morte e l'inferno. Io sono colui che era morto e per sempre vivente. Ogni altro terreno è sabbia che sprofonda. Ci sono stati circa 6 o 8 che hanno alzato la mano. Ce n'è un altro mentre vi decidete. Alzate solo la mano a Dio e dite: ora alzo la mia mano a Cristo per essere suo servitore da questo giorno in poi. Dio ti benedica, là, signorina. Qualcun altro mentre aspettiamo solo un momento? Alzerò la mia mano a Cristo. Da questo giorno in poi getterò via il mondo dal mio cuore. Rendo di nuovo puro e netto il mio cuore. Voglio conoscere Cristo. Conoscere Lui è vita. Non conoscere la Bibbia è vita. Non conoscere la teologia è vita. Ma conoscere Cristo è vita. Vorreste alzare la mano ancora una volta ora? Ce n'è un'altra appena prima di concludere? È la vostra decisione. L'unica cosa che faccio è predicare la parola. Lo Spirito Santo l'ha portata. Cosa volete fare in merito ad essa? Potete accettarla? Oppure il vostro orecchio è sigillato ermeticamente? Oh, ebbene, l'ho sentito prima io qualche altra volta. Oh, Dio sia misericordioso verso di te, mio fratello perduto. E non sapendo, prima di lasciare quella porta, il vostro cuore potrebbe fermarsi. Non sapendo che non sarete mai in un'altra riunione del Vangelo e sareste seduti là, fratello mio, sorella, in quella condizione e non volendo dire: Cristo, sii misericordioso verso di me. Sono stato in errore, perdonami. Voglio iniziare di nuovo oggi. Solo circa 6 o 8 mani si sono alzate. Ce ne sarebbe un altro prima che concluda. Prima di tenere la preghiera, pregherò con voi, poi pregheremo per i malati. Bene, teniamo i capi chinati. Caro Dio, sì, come scrisse il poeta, c'è una fonte piena di sangue tratta dalle vene dell'Emanuele. Comprendiamo che il regno di Dio non è in ciò che mangiamo, beviamo o indossare abiti. Comprendiamo che Dio, che non fermiamo questo e non smettiamo di indossare questo e quello per renderci diversi. Ma quando lo Spirito di Cristo entra, esso lo fa da solo. Non ciò che noi facciamo, ma ciò che Egli fa, ciò che Egli fa. E Dio, so che questo è stato molto duro, è stato molto tagliente, e so che il Vangelo è, tu hai detto, più affilata di una spada a doppio taglio, va fino al midollo delle ossa, è un giudice dello Spirito. E prego, Padre, che questi che sono convinti, 8 o 10 persone qui in questo edificio, hanno alzato la mano, sanno che erano in errore, le loro vite non si allineano alla tua parola. E hanno alzato le mani per essere ricordati in preghiera. E ti prego, Padre Celeste, in questo stesso giorno, che tu santifichi i loro cuori da tutte le cose del mondo, che il tuo Spirito possa entrare nella loro vita e dia loro grazia, e possa il neonato Cristo essere prova definitiva per l'intero mondo, come un'epistola scritta letta da ogni uomo. Padre, come potrebbe una donna che dice di essere una cristiana, adornata, incontrare uomini? L'unica a farlo, Padre, nella tua parola, ed è stata Izebel. Tu l'hai data in pasto ai cani e l'hai data come esempio di che orribile creatura era. E come la piccola Erodiade danzò con indosso i suoi vestitini da spogliarello davanti al suo padre adottivo. Che danza sociale fu quella! E conoscendo la storia, quei suoi 72 figli che la seguirono lungo le generazioni morirono di baldori e prostitute. Che esempio! Il caro Giovanni, con la sua testa posta su un piatto, testimonia oggi alla terra che c'è giustizia in Dio. Lascia che sia così oggi, Dio, con ognuno qui che è fuori da Cristo. Portali alla realizzazione, Padre, che queste parole non sono false, sono le tue parole. E che la Bibbia è vera e l'ora è alle porte. Dai grazie e misericordia a quelli che cercano. Lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Una volta insieme ora, lentamente, c'è una fonte piena di sangue. Appena dopo il servizio di guarigione, voglio che ogni persona che ha alzato la mano venga all'altare. Personalmente, si inginocchi e preghi alzando la mano. Quello fa qualcosa? Sì, Signore, certamente lo fa. Chi ode le mie parole e creda a colui che mi ha mandato a vita eterna, quello vi rende una nuova creatura. Ora, non intendo solo immaginarlo, intendo farlo. Allora i vostri frutti lo dimostreranno. Allora, dopo averlo fatto, allora, tramite uno spirito, siamo battezzati nel corpo di potenza e servizio. Egli non disse mai che riceverete nuova nascita dopo che lo Spirito Santo è venuto su di voi. Disse, riceverete potenza dopo che lo Spirito Santo verrà su di voi. Una cosa del tutto diversa. Non nuova nascita, ma nuova potenza. Siete nati di nuovo credendo. Credete per la vita eterna, ma siete battezzati con lo Spirito Santo finché potenza. Potenza per il servizio. Bene, tutti insieme. C'è piena di sangue dalle vene dell'Emanuele e peccatori immersi sotto quel flusso perdono ogni loro macchia di colpa, perdono ogni loro macchia di colpa, perdono tutta la loro colpa. Ora siete uno o l'altro oggi. Cosa? Non c'è via di mezzo. O il marchio della bestia del mondo, la chiesa apostata, o il suggello di Dio, santo, l'accettevole Ora, mentre solo un momento, ricordate oggi che ogni persona che esce da questa porta se ne va o con il marchio di Dio o il marchio della fine, la Chiesa apostata. Oh, dite, fratello Branham, io vado, quello non ha niente a che fare con ciò. Il diavolo va in chiesa, è molto religioso. La Bibbia disse così. Siete nati di nuovo, la vostra vita si allinea alla sua parola. Il vostro agire, la vostra vita, il vostro vestire, il vostro comportamento, il vostro spirito, la vostra fede, si allineano tutti con la parola di Dio. Allora quello mostra la vita in voi, è Cristo vivente. Ora, ancora una volta, dolcemente e teneramente ora, il ladro morente, la sua ultima ora, gioì nel vedere quella fonte nel suo giorno. Là, possa io, anche se vile come lui, lavare via tutta la mia colpa. Tutti insieme ora, e in un certo modo chiudiamo proprio gli occhi e solleviamo le mani verso Dio mentre lo cantiamo. Il ladro morente gioì nel vedere quella fonte nel suo giorno. E là possa io, anche se vile come lui, lavar via tutti i peccati miei, lavar via tutti i peccati miei, lavar via tutti i peccati miei, e là possa io, anche se vile come lui, lavar via tutti i peccati miei. Non vi fa qualcosa sapere che Cristo perdona ogni peccato? Tempo fa, Bombay, India, 500.000 si trovavano là, quando videro un cieco ricevere la sua vista là, un Buddha, un musulmano. Tutti i loro profeti furono sconfitti. Stavano là e io dissi, credete ora che egli vive? Vedere le migliaia di mani alzarsi. Lo scenario a Durban, Sudafrica, dove 30.000 in una volta ricevettero Cristo dopo che un uomo così storpio che egli lo raddrizzò. Qui non molto tempo fa a Winnipeg, Cina, o Winnipeg, Canada, un ragazzino cinese, un piccolo adoratore di Buddha, alto circa così, salì come un piccolo nano, era cieco. Aveva adorato Buddha e dissi, se Cristo ti guarirà, lo servirai? E gli disse, non servirò altro Dio oltre a colui che guarirebbe i miei occhi. Mentre lui si trovava là, i suoi occhi si aprirono e iniziò a piangere. Guardò attorno e disse, oh, posso vedere? La prima cosa che disse, vedo la croce dove i miei peccati furono espulsi. E penso mentre attraverso i paesi e vedo diversi popoli, vedo arrivare i grandi segni che Gesù disse ci sarebbero stati. Disse perplessità di tempo, distretta fra le nazioni. Carri senza cavalli passeranno attraverso le strade e con i fari si scontreranno uno contro l'altro. E ci saranno tutte queste cose che i profeti attraverso l'epoca hanno detto, come passano attraverso l'aria come uccelli e sott'acqua come pesci, come la grande distretta fra le nazioni. E vedono tutte queste cose. E gli disse, in quel giorno avrebbero innalzato lo Spirito di Dio, avrebbe fatto meraviglie, segni e prodigi. Sarebbe il tempo della fine. Lui disse, ci sarà luce in sulla sera. Tutte le nazioni verranno. Dio oggi sta chiamando. Prego che lo riceviate. Ora, stasera c'è un servizio al tabernacolo. Il nostro più caro, onorevole, amato fratello Neville parlerà. Immagino stasera, io stesso miro ad essere qui, se piace al Signore. Juni, cercherò di venire da te giovedì sera, se posso, in qualsiasi modo possibile. E giù a New Albany, penso quello sia il tuo servizio serale. È così? E ho cercato di andare nelle piccole chiese. E ora, cari amici, il prossimo, ascoltate la trasmissione del fratello Neville. Voglio prendere questo marchio della bestia e mostrarvi proprio esattamente dove è posto oggi. Mostrarvi dove ogni tribù di Israele è posta. Mostra che ogni cosa sta proprio esattamente aspettando che la parola sia emessa dal cielo. Ecco che egli viene. Vedete? È così. Abbiamo studiato e osservato e aspettato e pregato. Ora, il mio servizio stamattina ed ora è per pregare per i malati. Ci sono quelli che sono venuti qui da diverse parti della nazione affinché si preghi. E di certo vogliamo pregare per loro. Voglio assicurarvi che Dio è il guaritore, che Egli guarisce ogni genere. Quanti qui dentro sono stati guariti? Vediamo le vostre mani alzate. Ora potete vedere, se chiedessi, ci sono cancro, cecità, sordi, muti, storpi. Pensate solo a cosa sarà in quel giorno. Qualcuno disse, non credo nella guarigione. Ho detto, sei arrivato proprio un po' troppo tardi. È così, proprio un po' troppo tardi. Lo Spirito Santo ti ha superato qui. L'altro giorno, quando sapevo che mio fratello stava morendo là fuori, ed io ero in Canada, proprio al confine canadese, come il Signore era misericordioso, con la febbre 107 stava avvizzendo, e mi inginocchiai là in preghiera. E i dottori entrarono, gli specialisti a Louisville, e dissero, ora figliuolo, non so quale sia la tua fede, ma dissero, c'è stato qualcuno qui oltre al dottore. È così. Ieri l'ho portata a Scott Bull a prendere la sua macchina. Dissero, gli hanno dato un'ora da vivere per far entrare i suoi parenti, perché se sono più lontani di un'ora non lo vedranno mai. Ebbene, quello mostra proprio che la preghiera cambia le cose. Così felice di avere un Dio vivente, i milioni di testimonianze della sua gloria. Ora, sorella Gertie, quel famoso vecchio cantico. Non temere, piccolo gregge, qualsiasi sia il tuo destino. Egli è qui. Ed ora, quanti sono qui affinché si preghi? Vediamo le vostre mani. Vorreste alzare le mani, quelli per cui pregare? In qualche modo, sembrano circa 15. E vogliamo che voi, ora, mentre cantiamo Sol Abi Fede, vogliamo che veniate all'altare affinché si preghi. E poi, quando salite qui, allora congederemo l'uditorio. Possono restare o andare, e poi pregheremo per i malati. Oh, aspettate, potrebbe non servire che solo un momento. Alcuni, il Signore potrebbe fare qualcosa qui stamattina che vi piacerebbe vedere. Forse qualcuno cieco, sordo, muto. Il Signore potrebbe guarirli, quindi non sappiamo proprio cosa accade. La riunione qui al tabernacolo la teniamo un po' diversamente da come facciamo nella riunione all'esterno. Di solito li portiamo uno alla volta per il discernimento, per scoprire cosa c'è nella loro vita e cosa hanno fatto. Qui preghiamo e imponiamo loro le mani, perché è un gruppo enorme, persone che vengono da ogni parte della nazione. Vi mostrerò. Qualcuno è venuto qui da più di 50 miglia da Jeffersonville affinché si preghi. Alzi la mano. Eccovi. Quanti sono lontani da 100 miglia? Alzate la mano. Eccovi. 200 miglia. 300 miglia. Vedete là? Vedete? Ecco cosa siete. Vedete? Probabilmente da molto lontano, alcuni da diverse parti vengono, aspettano qui in questi hotel e posti fino a domenica mattina affinché si preghi. Quindi per farli passare tutti, dopo aver predicato, saliamo proprio e preghiamo e li ungiamo con olio, imponiamo le mani su di loro e, oh, come Dio opera miracoli per noi e crediamo. Ora mentre cantiamo vorrei, mi chiedo se disponessero una fila, fratello e sorella Mike Spedding, mi chiedo se vorreste salire proprio in questa direzione, un po' alcuni di voi là, così che possano venire qui e allinearsi proprio lungo l'altare. E lasciate che si allineino in questa direzione, da questa parte, così che possano passare proprio lungo questa direzione, da questa parte, mentre il resto di noi canta. C'è una fonte piena di sangue. Alla mia destra allineatevi proprio qui dietro e si pregherà per tutti mentre passeranno per la fila. Venite proprio fino a qui, così che possano tornare. Bene. Una fonte piena di sangue tratta dall'Emanuele. Loro macchia di colpa, perdono ogni loro macchia di colpa, e peccatori immersi sotto quel flusso, perdono ogni loro macchia di colpa. Dovrebbero esserci due ragazzini qui dal nord. Sono arrivati, che sono nati sordi e muti. Due ragazzini nati sordi e muti. Sono gemellini, sono saliti da sopra Sturgis, Michigan, sono supposti essere qui stamattina. Entrambi nati sordi e muti. Sono qui? Alzate la mano. Da Sturgis, Michigan. Se sono qui, voglio che li portino su e usiamoli come esempio per mostrarvi che Dio può far udire i sordi e parlare i muti. Due ragazzini da Sturgis, Michigan, sono arrivati? Mi hanno chiamato ieri pomeriggio. Vedo alcuni piccoli entrare. Solo un momento, scopriremo se... Chiedete a quel fratello se viene da Sturgis. Vieni da Sturgis, signore? No, lui è... Bene, bene. Ebbene, quello va bene. Sapete che Dio guarisce, lo sapete. Quindi forse il vostro caso potrebbe non essere qualcosa che può essere visto, ma Dio lo farà comunque. Lo credete? Non è così? Che sia visto meno, ma potrei proprio... Dio guarisce. Quanti erano a Indianapolis l'altra sera quando quella donna sorda e muta, nata sorda e muta, ha ricevuto il suo dito e la parola? La signora l'ha portata da qualche parte, Joliet, Illinois, o da qualche parte. Lei non aveva mai parlato o udito in vita sua. Quella ragazza può cantare ora. Vedete? Oh, quanto meraviglioso! La donna che era nella sedia a rotelle, il suo dottore venne da me il giorno dopo e mi consultò nell'edificio in merito a quella donna che era stata paralizzata per, credo, per circa 15 anni o più, forse più di quello. Lui disse, signor Branham, ho curato quella donna per un anno. E disse, mi sono reso conto che le è successo qualcosa. Disse, eccola qui, cammina in giro cucinando oggi. Dissi, certamente, Gesù Cristo è venuto sulla scena. Ora, come predicatore, non sono un granché come predicatore, sono una ruota di scorta in quello, ma Dio mi ha mandato a pregare per i malati. E io so dove mi trovo là, so dove mi trovo nel Vangelo. Non posso darlo come forse i pastori o così via, ma io conosco la mia posizione nella guarigione divina, perché ecco ciò a cui sono stato chiamato. Ora voglio che ognuno di voi faccia questo. Se ci fosse una cosa che potessi fare per voi, per aiutarvi in qualche modo, e non lo facessi, sarei una persona crudele. E Dio sarebbe lo stesso. Se io fossi crudele per non avervi aiutati, se potessi, e Dio, un uomo, e mi consideraste crudele, cosa che sarei? Quanto più considerereste Dio, che è onnipotente, onnisciente, onnipresente. Come potreste andare avanti senza chiamare lui crudele se non lo facesse? Ma egli l'ha fatto. Egli vi ha chiesto solo una cosa, crederlo. Quella è la sola base. Se egli disponesse, se pagherete così tanto denaro, guardate dove vi trovereste, non ce l'avete. E se egli dicesse, se farete, forse fare certe cose che non potreste fare. Ma c'è solo una cosa che è alla portata di tutti. Fede. Credetelo soltanto. La preghiera di fede salverà il malato. Dio li ristabilirà. E se i pagani, Buddha e così via, e increduli, pagani grezzi che adorano idoli, possono accettarlo ed essere guariti di cecità, sordità, paralizzati. In Sudafrica, quell'unica preghiera sulla congregazione, 25.000 persone furono guarite. 7 camion carichi di stampelle e sedie a rotelle e cose su cui avevano portato i loro cari furono raccolte dai terreni dopo una preghiera. 7 camion carichi per ripulire i terreni per la riunione seguente. Oh Dio! Noi, poveri pagani istruiti, così pieni di dubbio e paura, perché lo fate? Oh, non potete liberarvi da ogni corda stamattina. Dite, oh, c'è una fonte piena di sangue. Le mie orecchie sono aperte, il mio cuore è aperto, il seme è qui. Vieni, Signore Gesù, e rendilo reale per me, e Dio lo conceda. Qui c'è un uomo anziano che ho incontrato solo pochi minuti fa, entrando dalla porta. Lui era qui con un problema alla cistifellea anni fa. Dio l'ha guarito, l'ha reso completamente sano. Ha detto, fratello Branham, non sapevo che avresti pregato per i malati, così sono venuto. Ha avuto un attacco cardiaco, ha detto, sono venuto proprio appoggiandomi a delle cose. Ed egli è qui all'altare stamattina ora, dopo aver pregato per lui alcuni momenti fa. Eccolo che sta qui. Dio è buono, non lo è? Egli è un buon Dio. Egli ama. Ora per tutti voi pregherò per ognuno di voi proprio ora. E voglio chiedervi, quante persone sono qui dentro che sono in grado di alzare? Hanno un sentimento per queste persone malate. Pregheranno con me mentre alzate la mano. Ora, cosa dice la Bibbia? La preghiera di fede salverà il malato. E se imporranno le mani sui malati, riceveranno guarigione. È giusto? Ora, voi che siete nella fila, voglio che facciate questa preghiera. Ora lo dirò, voi pregate. Ora con i capichini, tutti voi insieme, quelli che sono qui, voglio che preghiate. Dio onnipotente, creatore di cielo e terra, autore della vita eterna. Ora credo a Gesù Cristo tuo figlio, dopo averlo accettato come mio personale salvatore, ora vengo ad accettarlo come mio guaritore. Ora confesso la mia fede in Lui e le sue opere concluse. Ecco perché mi trovo in questa fila, affinché i tuoi servitori adempiano la commissione per ungermi con olio e imporre le mani su di me e pregare una preghiera di fede. Ora credo che tu mi guarisci. Ora tenete i capi chinati. Quella è la vostra preghiera. Affidatevi a Dio. Se c'è un dubbio, toglietelo proprio ora. Vi assicurerò, nessuno passerà da qui senza essere guarito, se verrete sinceramente. Ora pregherò per voi. Mai, vedo una sorella di colore in piedi, tenendo un piccolo bambino, una creatura carina. Sto pensando, l'altro giorno su da Junior Cash, quella ragazza di colore che ha avuto un incidente e ha avuto l'udito e la capacità di parlare recisi, non poteva più parlare né udire. Stando proprio là, quando ho pregato per lei e ho chiesto al Signore Gesù di guarirla, lei poteva parlare e udire, con tutti i nervi recisi. Come l'ha fatto? Il Creatore, Dio, ha rimesso insieme quei nervi e lei poteva parlare e udire. Ora, Padre Celeste, lungo questa fila ci sono persone da parti della nazione e anche parti del mondo, alcuni di loro qui dall'Africa e da diversi luoghi. Irlandesi, inglesi, africani, tutte le diverse nazioni sono venuti alla fonte e li porto a te sulla confessione della loro fede. E dopo che io ho fatto ripetere queste parole a te, pregando Dio che ciò venga dalla sincerità e la profondità del loro cuore, ora offro questa preghiera, la preghiera di fede che salverà il malato. Dio, sii misericordioso e prego che tu li guarisca tutti. Caro Dio, sapendo che non c'è niente in me o nel tuo amato servitore, il fratello Neville, ma tu ci hai commissionati che dovremmo andare in tutto il mondo, ungere i malati e pregare per loro, imporre le mani su di loro e pregare una preghiera di fede, e tu hai detto che salverai il malato. E so che abbiamo potenza, tu ce l'hai data quando ci hai dato lo Spirito Santo, quella è la potenza, e ora Signore, dacci fede per far operare questa potenza. Vediamo quando tu hai dato potenza ai discepoli e hai detto loro di risorgere morti, guarire malati e scacciare spiriti malvagi, troviamo che furono sconfitti. E ti dissero, perché non abbiamo potuto farlo dopo che tu ci hai dato potenza? Hai detto, a motivo della vostra incredulità, Dio, togli la mia incredulità e l'incredulità di questo uditorio. E mi avvicino a te, Signore, come se stessi morendo, e sto sulla breccia qui stamattina fra i vivi e i morti. E ti chiedo, caro Dio, che questi che sono al centro, la breccia, morenti di cancro, con malattie, oh Dio vivente, espelli la morte da loro e lascia che la vita prenda il suo posto per la gloria di Dio. Io credo e prego e affido a te questa preghiera, Signore, e pongo le mie mani sui malati nel nome di Gesù Cristo affinché tu guarisca ognuno di loro per la gloria di Dio e per amore del Vangelo. Ora con i nostri capi chinati, dolcemente, sorella Gertie, guida il cantare C'è una fonte. No, lo cambierò. Sol abi fede. Dolcemente, tutti. Fratello Neville, vieni con l'olio per l'unzione. Ognuno in preghiera, ognuno si tenga a Dio mentre imponiamo le mani su di loro e preghiamo. Nel nome di Gesù, nel nome del Signore, nel nome del Signore Gesù, 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 ricevi, nel nome del Signore Gesù, nel nome del Signore Gesù, ricevi la tua guarigione. Nel nome del Signore Gesù, confido che Dio non pensi che sto cercando di fare qualcosa di male. Questo povero ragazzo è venuto da mille miglia. Ed ora, amici, vedete dove mi trovo? Il mio Dio deve essere giusto o sbagliato? Credo a Dio. Questa è la parola di Dio. Il Corano, tutti gli altri libri sono falsi. Questa è la verità, la parola di Dio. Senza una visione, senza nulla, ma credendo che quell'angelo di Dio, che so trovarsi presente, mi verrà in aiuto tramite il sangue di Gesù Cristo e farà questo che ho chiesto. E ora dico a questo uditorio di comprendere chiaramente: se alzerete la testa finché sentirete la mia voce, non sarò responsabile per ciò che avviene. Perché sapete che questi spiriti vanno da uno all'altro, verranno proprio dritti da voi. Quindi, nel nome di Gesù Cristo, non importa quanto crediate di essere un credente, vi chiedo di tenere le teste chinate, i vostri occhi chiusi, finché sentirete la mia voce. Non osservate cosa faccio. Sto pregando. Ecco tutto quello che faccio. Ma la porta dell'anima sono gli occhi. E quando state guardando, pensate di avere fede molte volte. Quando non l'avete, avete solo una speranza. Ora, per favore, da ora in poi, possa ogni testa restare piegata, ogni occhio chiuso, dentro e fuori, finché sentite la mia voce dire: alzate la testa, possiate nel nome di Cristo farlo. Caro Dio, stando davanti a questo fratello, nel tuo nome, nel nome del tuo santo figlio, il Signore Gesù, oh tu che hai camminato in Galilea, tu che hai fatto udire i sordi, parlare i muti, vedere i ciechi, e tu hai proiettato tramite lo Spirito Santo questa potenza nella tua Chiesa. Oh Dio eterno, che ha risorto Gesù dai morti, aiutami ad avere fede in questo momento, perché questo ragazzo, essendo sordo e muto, non può sentire e non sa come appropriarsi della fede. Possa sentire, Signore. E ora, sulla grazia sovrana di Dio, sulla testimonianza dello Spirito Santo e sulla rivendicazione di un ministero mondiale che tu hai concesso al tuo servitore inutile, come una persona indegna e uno che è instabile, ma un credente, ora sfido questo spirito muto nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. E con un cuore sincero dico: esci dall'uomo, perché ti comando tramite il Dio vivente che te ne vada da lui affinché sia sanato. Nel nome di Cristo ti sfido a uscire dall'uomo tramite il sangue del Signore Gesù. Ogni occhio chiuso, ogni capo chinato. Mi senti? Mi senti? Mi senti? Sente. Ora tenete proprio i vostri capi chini. Di, lode a Dio. Di, amo Gesù. Lode a Dio. Ora potete alzare la testa. Alzate la testa ora. Lode al Signore. Amo Gesù. Alleluia. Diciamo lode al Signore, diamo lode a Dio, alziamoci in piedi solo un minuto. Dio onnipotente, autore della vita eterna, donatore di ogni buon dono, manda le tue benedizioni su questi figli. Prego che tu li unga. Dai loro il desiderio del loro cuore, riempirli con lo Spirito Santo. Grandi segni e prodigi saranno fatti per la gloria di Dio tramite il nome di Gesù. Amen. Ora sedetevi. Lui dice attraverso il microfono. Lui può sentirmi un po' attraverso il microfono. Muovi le mani. Lo senti attraverso il microfono? Mi senti un poco? Mi senti ora? Sì? Lode al Signore! Diciamo lode al Signore! Amen! Va bene! Ora, cos'è successo? Lo spirito sordo e muto l'ha lasciato. Ora, lui sta iniziando a parlare come un bambino, sente come un bambino, a comprendere come un bambino. Lo spirito che lo teneva vinto l'ha lasciato. Ora fate in modo che continui a farlo, vedete? Non lasciate che l'incredulità si stabilisca ancora. Lasciate che prosegua. Amen. E sii sanato. Amen. Oh, dovreste vedere la sua faccia, come sta sorridendo e guardando in questa direzione. Suona la musica, sorella Gertie. Lo sentite? Aspettate, sì. Lui mi sta parlando. Amen. Diciamo lode al Signore, tutti. Gesù vive e regna. Non è così? Diciamo, io credo. Io credo. Io amo Gesù. Io amo Gesù. Lode al Signore. Lode al Signore. Chiniamo i capi solo un momento ora. Quanto meraviglioso, quanto glorioso, quanto tediosa, quanto insulsa l'ora, quando non vedrò più Gesù. Dolci prospettive, dolce musica, dolci fiori, hanno tutti perso la loro bellezza per me. I campi si sforzano invano di apparire grigi, ma quando sono felice lui, dicembre è piacevole quanto maggio. Quanto meraviglioso! Oh Dio, come ti amiamo e ti adoriamo, come ti lodiamo. Quanto sei ineguagliabile, quanto buono, quanto pieno di misericordia. Alziamo proprio le mani molto lentamente ora a Lui e adoriamolo solo un momento. Se solo alzate le mani e dite lode al Signore Gesù. Vieni, fratello Neville, congedare in preghiera.